A Raga ha iniziato un ciclo di puntate che sono dedicate alla, insomma, un po' all'ascesa delle destre in Europa e anche oltreoceano, e soprattutto a come dall'altra parte si organizzano i compagni o comunque provano a farlo. E abbiamo parlato di Portogallo, abbiamo parlato di Stati Uniti, abbiamo parlato di Germania, e potete recuperare tutte queste puntate sul nostro blog, che è nocprtorinonoblogs.org, oppure sulla pagina dedicata di Radio Blackout cercando A Raga. E la puntata di oggi appunto segue questo ciclo informativo, meglio controinformativo, e andremo a affrontare un tema specifico, cioè organizzazione dei compagni e anche organizzazione, insomma, dell'ascesa della destra. Ma ce ne parla appunto una compagna che vi spiegherà con chi parliamo e perché anche ne parliamo.
Sì, oggi, come vi avevamo preannunciato la scorsa settimana, ci spostiamo un po' più ad est e andiamo in Bulgaria, un paese che per chi ascolta A Raga non è nuovo, perché abbiamo già fatto altri approfondimenti con compagni e compagni che vivono e lottano a quelle latitudini, e abbiamo parlato spesso di Bulgaria e probabilmente continueremo a farlo, proprio perché si tratta di un territorio che si trova alla frontiera sudorientale dell'Unione Europea, e quindi oltre appunto ad essere con le sue foreste al confine con la Turchia un confine naturale che crea proprio una barriera per il movimento delle persone, e anche un laboratorio ormai da anni, ma sempre di più, un laboratorio di strategie di controllo e repressione e filtraggio delle persone in movimento e della circolazione di chi prova, insomma, ad entrare in Europa da quella parte. Quindi, perché oggi ritorniamo a parlare di Bulgaria? Perché abbiamo la fortuna di avere una compagna che, oltre ad essere una cara compagna con cui abbiamo attraversato lotte e strade a Sofia, parla anche italiano, che è bellissimo, e quindi oggi con lei andremo un po' ad approfondire, a fare un po' un quadro di che cosa consideriamo estrema destra del fascismo in Bulgaria e di quali sono le reazioni, le resistenze quotidiane di noi antifascisti e antifasciste.
Prima però ci proponevi una canzone di alcuni compagni, giusto il tempo di organizzare la chiamata, giusto?
Esatto, adesso vi lasciamo con qualche minuto di Beat of Terror, il terrore domestico. Questa è una band di compagni che da 20 anni cavalcano la scena punk di Sofia, e sono anche, come magari poi parleremo, degli unici gruppi che si sono sempre apertamente dichiarati antifascisti, prendendo posizione anche nella scena musicale. Quindi vi lasciamo con Disobedience di Beat of Terror.
Rieccoci in diretta, quindi in collegamento con una compagna da Sofia. Ci senti?
Sì, vi sento. Buonasera, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ecco, allora, benvenutissima sulle libere frequenze di Radio Blackout. Con te ti abbiamo prima un po' introdotta come una compagna che da anni si organizza con il collettivo antifascista di Sofia, e quindi con te vorremmo un attimo parlare un po' di fascismo e antifascismo in Bulgaria. E siccome avremmo 1500 cose da dire e non abbastanza tempo, partiamo subito. L'idea sarebbe quella, magari prima, se ti va, di dare un po' un brevissimo contesto, insomma, per chi non avesse familiarità con il contesto politico balcanico e bulgaro. Insomma, la Bulgaria è un paese che negli ultimi 3-4 anni ha visto forse 7 elezioni, se non sbaglio, correggimi.
Più o meno sì, non faccio più il conto, ma...
Sì, esatto, esatto. E quindi, cioè, appunto, che cosa significa questo anche proprio per l'ascesa forse dell'estrema destra, se possiamo analizzarla forse non secondo i nostri parametri occidentali, dove insomma negli episodi precedenti, la settimana scorsa, parlavamo della Germania e di come la AfD abbia visto un aumento della popolarità fino a quasi a farli arrivare a vincere le elezioni comunque federali in molte regioni, e quasi appunto a salire al governo, ma soprattutto una popolarità molto forte nella Germania dell'Est post-socialista. È vero che appunto anche nei paesi balcanici e nell'Europa orientale si parla spesso, si parla spesso per esempio dell'Ungheria o comunque di paesi che vengono spesso associati a un'estrema destra crescente, però lascio a te magari la parola per darci un po' di contesto.
Allora, innanzitutto grazie per l'invito, perché secondo me è abbastanza importante parlare dei contesti e dei paesi di cui non si parla più di tanto, perché le dinamiche in Bulgaria seguono evidentemente molto di più le dinamiche dell'Est Europa, diciamo l'ex blocco sovietico, ma in realtà ci sono anche tanti paragoni che si possono fare col contesto italiano, con quello dell'Europa occidentale, insomma. Per iniziare, io inizierei dal fatto che in Bulgaria, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo l'89 e la caduta del regime sovietico, socialista dicono, ma a me questa parola non esce molto facilmente quando parlo di quei tempi, dopo quel momento la destra in realtà è sempre stata molto più forte, la destra economica ma anche la destra sociale, no? come l'opposto di quello che veniva prima e quello che veniva anche imposto prima. Per cui la politica partitica in Bulgaria ha delle caratteristiche che sono molto diverse di quello che succede in Italia, in Germania, in Spagna, eccetera, eccetera. Partiti di sinistra quasi non ce ne sono stati in questi ultimi 30 e passa anni. Però torniamo ai nostri tempi. La situazione politica, diciamo, di governo è stata abbastanza critica, come hai detto te, abbiamo visto 7 o 8, non ricordo più, elezioni nel corso di 2-3 anni, per cui l'instabilità nel paese che ha vissuto in una situazione di transizione che si suppone che è una transizione al capitalismo, ma diciamo una transizione verso quello che è il modello europeo occidentale, dall'89 in poi, non è mai smesso questo processo. E l'instabilità politica è sempre stata presente, adesso ancora di più. Senza governo durante 2-3 anni o una serie di governi tecnici, sempre eletti dal presidente, è stata una situazione abbastanza difficile che ha creato una dinamica, diciamo, particolare. Adesso abbiamo già una coalizione che governa da gennaio, se non sbaglio, di quest'anno. E il partito principale è quello che è nato come pro-europeo, però è di stampo, io direi, berlusconiano. Ha governato durante quasi 20 anni, poi non è più stato rieletto per avere la maggioranza da solo, per cui ha iniziato a boicottare praticamente la formazione di un governo. E insieme a loro nella coalizione entrano il partito che si denomina socialista, ma in realtà è un partito abbastanza debole, che ha perso gran numero di elettori ed è abbastanza conservatore, nel senso che di socialista ha poco, non difende i lavoratori, non è quello che nell'immaginario europeo sarebbe un partito socialista, diciamo. E il terzo è un partito puramente populista, che è nato in questa situazione di crisi politica degli ultimi 5 anni, e tutto ciò, diciamo, è stato appoggiato da un partito che tradizionalmente è legato alle zone abitate dalla minoranza turca in Bulgaria, che in realtà però è un partito di struttura quasi feudale, nel senso ha un controllo del territorio in base a dipendenze, praticamente. Detto ciò, aggiungo due cose e magari facciamo una conversazione più accesa, ma nel Parlamento bulgaro ce ne sono anche due partiti di estrema destra, due partiti di cui uno è abbastanza più importante dell'altro, nel senso che è arrivato al terzo partito di numero di voti nel Parlamento. Dico io che è di estrema destra perché è ultranazionalista, è un partito autoritario, è un partito ultraconservatore, antieuropeista, è un partito che parla contro i migranti, contro le minoranze, contro la comunità LGBT, per cui diciamo di questo stampo di ultradestra, però una ultradestra anche pro-russa, per cui tante persone anche qui dentro del contesto bulgaro hanno detto che secondo loro non si tratta di un partito di destra ma di un partito di sinistra, perché diciamo che nella situazione storica e geopolitica della Bulgaria, se appoggi Russia in qualsiasi contesto, si tende a definire le persone che appoggiano la Russia come persone di sinistra. E ce n'è anche un altro partito minoritario che è appena entrato nel Parlamento dopo aver contestato i risultati dell'ultimo voto, è entrato con pochi deputati ed è sempre un partito ultranazionalista, critico dell'establishment, però si tratta piuttosto in questo caso di persone di affari, di negozi, di business, che in politica trovano diciamo gli strumenti per avere più forza e più controllo.
Sì, mi viene da dire che, come dici tu, questo partito, no, Vazdraždan, per chi lo sapesse, la rinascita, giusto? Per chi No, volevo dire, ecco, un partito che per esempio presenta non poche contraddizioni per chi potrebbe provare a incastonarlo in una visione politica un po' occidentale. Per esempio, appunto, loro da una parte sono arrivati fino ai giornali nostrani un mese fa, quando hanno organizzato questa manifestazione molto grande che è culminata con l'assalto all'edificio della Commissione Europea contro l'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona. E dall'altra parte abbiamo visto anche come ci si è dovute confrontare con la situazione pochi mesi fa, in cui una parte del movimento palestinese delle generazioni forse un po' più grandi palestinesi che si trovavano in Bulgaria c'era questo tentativo di cooptazione della lotta per la liberazione della Palestina da parte proprio di questo partito, che quindi da una parte si pone fermamente come contro ogni politica di integrazione delle persone immigrate e parla costantemente di invasione, di fermare l'invasione, e dall'altra prova però insomma a cooptare poi vari gruppi per avere più voti, come potrebbero aver provato a fare con la comunità palestinese a Sofia. Quindi veramente molto problematici da tanti punti di vista. Ma come
diciamo, io aggiungerei a tutto ciò che hai appena detto che in realtà questi partiti, cioè i partiti di estrema destra ci sono sempre stati presenti, cambiando di nome, cambiando di faccia, cambiando di leader, però dal 2000 in poi più o meno c'è sempre stata una forza o una coalizione, un partito o una serie di partiti che hanno sempre mantenuto la stessa linea, che è la linea critica all'establishment, critica alla politica, diciamo al governo. Nell'ultimo periodo hanno raccolto tanti consensi intorno alla questione pandemia, Covid, hanno preso la posizione anti-vax, hanno preso la posizione anti-misure, in difesa secondo loro della popolazione, per cui ce l'hanno anche questa caratteristica di essere sempre presenti come un'alternativa, diciamo, populista. Certamente.
E invece se andiamo a parlare della presenza proprio di organizzazioni neonaziste o comunque di estrema destra, di stampo fascista, al di fuori dei partiti e della loro presenza nelle strade, degli effetti che degli spazi che loro si prendono e degli effetti della loro insomma presenza e attivismo, se ci vuoi magari raccontare un po' di questo, visto che comunque sono numerose e ben organizzate i gruppi di fasci in Bulgaria.
Abbastanza. Io direi purtroppo le organizzazioni extraparlamentari sono secondo me anche più pericolose, no? Perché loro lavorano sul territorio, loro vanno dai giovani e presentano un'alternativa vera, perché i livelli di credibilità della politica, i livelli di non solo il numero di persone che vanno a votare, ma anche le persone che si fidano dei politici, diciamo, istituzionali, è abbastanza bassa, cioè la fiducia è abbastanza bassa, per cui queste organizzazioni hanno uno spazio sterminato di importanza, di controllo, di presenza. Io eviterei di dare tanti nomi, magari nominerei solo le organizzazioni più grandi, diciamo con più tra virgolette tradizioni, antitradizioni direi io, l'Unione Nazionale Bulgara, la BNC, la Resistenza Nazionale, c'era un partito che non è più importante, però diciamo che alcuni dei suoi esponenti più importanti sono ancora i protagonisti della scena neonazista, neofascista di Sofia, che è un partito VMRO, partito che parte dall'idea della lotta per la libertà di Macedonia, ancora contro l'impero ottomano, per cui stiamo parlando di 150 anni fa. Evidentemente non c'entra più nulla, però diciamo che ha conservato la parte ultranazionalista. Diciamo che queste sono le organizzazioni più grandi, più visibili, però in realtà la scena neonazista e neofascista è abbastanza caratterizzata da un grande numero di organizzazioni più piccoline, per lo più quando si parla di organizzazioni giovanili, che purtroppo sono quelle che vanno più forti, vanno più spinte, quando ultimamente, quando si parla di alcune diciamo di cortei o di qualsiasi evento pubblico o di qualsiasi manifestazione pubblica, quelli che vanno spinti davanti alle telecamere o comunque davanti agli occhi del cittadino sono i giovanissimi. Giovanissimi intendo tredicenni, quindicenni, per cui studenti delle medie, dei licei. E queste organizzazioni evidentemente sono molto dinamiche, nel senso cambiano in continuazione di nome, di leader o almeno le facce più note, perché sono giovanissimi. Fortunatamente alcuni di loro crescono, però diciamo che queste organizzazioni sono quelle che firmano almeno la gran parte degli eventi pubblici. Poi, parlando di diciamo gruppi neofascisti o neonazisti, sarebbero anche alcune frazioni delle tifoserie da tutti i club importanti. Purtroppo in Bulgaria non esiste e non è quasi mai esistita una tifoseria antifascista. Noi antifascisti e antifasciste siamo stati e state praticamente espulsi e espulse dallo stadio, per cui lo stadio tradizionalmente è uno spazio dell'estrema destra. Altra
Scusami se ti interrompo, mi viene in mente in una chiacchiera che ci facevamo tempo fa in cui veniva fuori il fatto che i fascisti hanno sempre avuto uno spazio nelle strade, prima come per esempio già dagli anni 90, come ci raccontavate voi, la bassa manovolanza della mafia politica, venivano spesso utilizzati magari durante le grandi manifestazioni di piazza contro gli aumenti dei prezzi, contro gli aumenti delle bollette, per fare i provocatori e poi dopo diciamo provocare l'intervento delle forze dell'ordine e scappare da una parte, dall'altra poi hanno anche avuto un ruolo che continuano ad avere attivo nello spaccio di droghe e anche appunto nella repressione delle proteste popolari, quindi tradizionalmente, insomma, sono già anni che di generazione in generazione di nuovi anche se cambiano i nomi e cambia la configurazione delle organizzazioni e delle organizzazioni giovanili, cioè possiamo dire che sono sempre stati presenti in piazza in chiave o appunto repressiva oppure come strumento utilizzato anche dai partiti per provocare o per aggredire. Per esempio mi viene in mente qualche mese fa, poi magari entreremo un po' più nel merito anche di questo, una manifestazione anti-immigrati organizzata da un politico candidato sindaco di una municipalità di Sofia proprio nei pressi di un centro di accoglienza, una manifestazione spaventosamente grande tutta appunto organizzata cercando di fomentare la popolazione di quei quartieri contro le persone immigrate rinchiuse dentro questo centro di accoglienza, e in prima linea c'erano gli hooligans della curva che insomma lanciavano i loro slogan da stadio estremamente razzisti e xenofobi, quindi quasi proprio a dimostrare questo binomio tra anche poi soggetti della politica istituzionale e le organizzazioni insomma di fasci di strada.
Questo è uno dei casi. In realtà c'è stata una serie di proteste anti-migranti, diciamo, in questo di questo stampo di odio e xenofobia senza nessun motivo. In realtà stiamo parlando della primavera scorsa, più o meno un anno fa. E quando è tutto iniziato, tutto è partito dai post di una serie di politici dei partiti ultranazionalisti, altre persone, diciamo, influencer, blogger, youtuber o non so come chiamarli, però diciamo pseudogiornalisti, che in realtà hanno inventato tutta una storia di attacchi di giovani stranieri a giovani bulgari per le strade di Sofia, che poi si è rivelato non vero, si è rivelato tutto falso, si è rivelato che la prima era tipo una maxi rissa, come dicono i media italiani, tra giovanissimi, che poi dopo è uscito fuori che si trattava di una ragazza, che erano motivi assolutamente personali, che non erano divisi tra bulgari e stranieri, però non è più interessato a nessuno. Era la scintilla che ci è voluta per poi mobilitare tutti questi giovanissimi molto frustrati, li hanno portati alle proteste, varie proteste, vari cortei che hanno preso le strade di Sofia con l'odio e il razzismo puro, e poi c'è anche un'altra occasione in cui hanno preso le strade, diciamo meno perché è stata una situazione diversa. L'estate scorsa in Bulgaria è stata promossa una legge che cercava, diciamo, secondo la formula della legge era per limitare la propaganda gender nelle scuole. Praticamente si trattava di smettere di parlare a scuola del proprio corpo, della propria sessualità, della possibilità di autodenominarsi e di decidere e avere, diciamo, una parola sulla propria sessualità e identità gender. Ci sono state varie manifestazioni, eventi organizzati per lo più della comunità queer qui a Sofia, e questi eventi sono stati attaccati dagli stessi giovanissimi ultranazionalisti, da queste organizzazioni giovanili, che in realtà venivano pagati. E ecco dove rientra il discorso della manovalanza dei poteri, no? È un partito che paga, un partito o comunque un'organizzazione, diciamo, di adulti, che paga ai giovanissimi a fare quel lavoro che un adulto non può fare, perché la comunità queer che organizzava queste proteste aveva un'età media di 16 anni, non ci si può presentare un uomo di 50 anni per dire che non va bene. Ecco perché hanno mandato ai ragazzini. E qui io magari direi un'altra cosa, queste organizzazioni neofasciste, neonaziste, di estrema destra, chiamiamole come vogliamo, in questo periodo di instabilità politica totale hanno occupato gli spazi lasciati vuoti da questa politica istituzionale, per cui si sono presentati là dove si parlava dei temi che a loro interessano di più e che diciamo sono più facili da manipolare, sono più facili da dominare, come il discorso anti-gender, anti-queer, anti-LGBT, come il discorso xenofobo anti-migranti, come il discorso ultranazionalista, diciamo tutti questi temi che nella società bulgara purtroppo sono molto facili, toccano la sensibilità di una gran parte delle persone ed è molto facile usarle come diciamo per valorizzare queste organizzazioni e alla fin fine il fascismo che propongono.
Certo, e poi anche come e anche poi per distrarre, insomma, e togliere l'attenzione dalla crisi economica, sociale che ormai si vive da anni, l'insicurezza provata dai giovanissimi di appunto ritrovarsi comunque magari senza così tante possibilità sia economiche che sociali. Cioè, penso per esempio al fatto che agitare lo spauracchio dell'invasione degli immigrati in Bulgaria sia quasi un po' ridicolo, cioè, perché proprio non è un paese in cui tendenzialmente c'è una così grande presenza di persone immigrate, è un paese di transizione, di transito, in cui le persone entrano poi per cercare di uscirne il più possibile, e quindi possiamo anche dire che queste politiche xenofobe, questo discorso identitario ultranazionalista che un po' cerca di usare l'identità per dividere le persone e anche per creare così questi sentimenti di odio nei confronti di ogni differenza vengono utilizzati anche su spinta, diciamo, di politiche europee ben definite, no? Perché poi alla fine vediamo come questo discorso venga utilizzato così in Bulgaria, così come in Polonia, per esempio, per giustificare politiche di controllo e di repressione alle frontiere, una militarizzazione sempre più grande, uno dispiegamento di forze e anche di soldi e di investimenti pubblici nella difesa e nel controllo dei confini, che deve comunque trovare una qualche giustificazione. E magari se ti va mettiamo un altro pezzo dei nostri cari compagni e nel frattempo pensiamo a come invece parlare un po' dell'antifascismo.
D'accordo.
Anticapitalista!